Ovviamente non possiamo leggere tutta l'Apocalisse di Pietro, che lascio alla vostra lettura, vi è stato mandato il testo. L'avete avuto tutti? Gridando e piangendo. Pagina 1835 del Chi c'ha l'Apocalisse di Pietro. Eh no, chi non ce l'ha mi deve ascoltare. Vi è stata mandata via email. Allora, gridando e piangendo, risposi allora al mio Signore: Signore mio, temo questa seconda morte che colpirà i peccatori. Allora, l'Apocalisse di Pietro parla innanzitutto di questa condanna, no? Per la seconda morte sarebbe la morte di coloro che sono morti nel peccato. Vedete che le tradizioni linguistiche poi passano della seconda morte, anche poi nella tradizione cristiana successiva, eccetera, fino ad arrivare a Francesco che parlerà della seconda morte in senso proprio. E la seconda morte non farà male, no? Questa espressione tipica di un certo orientamento cristiano. Signore mio, temo che questa seconda morte che colpirà i peccatori. Egli mi guardò e mi rispose: ascolta e sii paziente fino a quando non avrai trovato il significato di quanto ti ho esposto. Non sei tu che ammaestri i peccatori meglio di me, giacché appunto a causa dei peccatori che fui crocifisso per intercedere per essi presso il Padre mio. Allora, mi avete ascoltato? Non ce la faccio perché sembra veramente Mosè, mi sento la voce. Allora, sembra veramente il roveto. Ascolta e sii paziente, fino a quando non avrai trovato il significato di quanto ti ho esposto. Dio parla a Pietro. Allora, già si sta chiarendo un passaggio. Quello che stai vedendo non è qualcosa che non vada sottoposto ad interpretazione e che sarà così come è descritto. Perché quando avrete modo di leggere l'Apocalisse di Pietro, voi troverete descritti dei supplizi inenarrabili, cioè proprio delle cose che vi faranno manco i film dell'orrore. Gente appesa per la lingua, modello Dante, no? Modello Dante. Cioè, troverete questa esposizione. Cosa? Certo, certo, assolutamente. È possibile che Dante abbia letto l'Apocalisse di Pietro, certo. Le letterature apocrife, soprattutto quelle che avevano dei toni così accesi, erano molto in voga, tra le altre cose, no? Però c'è questa espressione, questa parte che io trovo veramente meravigliosa, dove Pietro dice: ho visto quei supplizi, ne ho paura per i peccatori. E il Signore che risponde: non sei tu che guidi i peccatori meglio di quanto non li guidi io, ed è per i peccatori che fui crocifisso, fui messo in croce. Allora, a dire che cosa? Qui l'accento viene posto sulla misericordia. Allora, si è parlato di supplizi e pene, ma non è quella la fine di quanto Pietro ha visto. Il fine sta per venire adesso. Quindi quando la leggerete, non soffermatevi alla prima parte. La prima parte fa paura e uno dice: che ci ha dato da leggere? Qua sta uccidendo, taglia pezzi, non si capisce niente. Arrivate alla parte successiva, che è la consolazione di Pietro. Allora, non sei tu che ammaestri i peccatori meglio di me, giacché appunto a causa dei peccatori che fui crocifisso per intercedere per essi presso il Padre mio. Allora io tacqui, è Pietro che parla. Se tu non fossi triste, poi qui c'è una mancanza. Ti esporrò quanto mi hai domandato. Presta attenzione all'argomento dell'esposizione che mi hai domandato. Comprendilo da solo, meditalo, scrutalo. Io non esposi nulla di simile ad altri, né agli angeli, né ai giusti, né ai martiri, né ai profeti. Nessuno conosce questa esposizione ad eccezione del Padre mio. Io, Pietro, ti ho rivelato questo mistero, ma tu non rivelarlo ad altri uomini. Pietro parla ad un discepolo immaginario di nome Clemente, un discepolo che si chiama Clemente, immaginario, reale, non sappiamo. Però gli sta dicendo che quello che lui ha visto è un segreto. Nell'ultimo giorno il Signore avrà pietà di noi. Peccheranno verso il prossimo con omicidi, latrocini, fornicazioni, inganni, orgoglio, iattanza, collera e insulti. La collera. La teologia retributiva, vedi padre? La collera. Qui c'è una nota nel testo originale, la collera verso i ritardatari sotto. Non c'è in questo testo specifico, ma in un codice viene riportata questa cosa. Collera e insulti. Peccheranno inoltre contro di me, prestando culto agli idoli, non osservando la domenica, non osservando i miei comandamenti, spergiurando e trasgredendo la volontà, la mia volontà. Se i peccatori fanno questo, veglia su te stesso. Non bisogna che tu riveli loro questo mistero, a ciò che gli insensati non pecchino dicendo: il Signore avrà pietà di voi. Allora, Pietro dice: c'ho un mistero da dirti, Clemente. Alla fine di tutto, il Signore avrà pietà di noi, ma non lo dire a nessuno. È una bella immagine. Allora, è vero che prima si è mediato con dei supplizi, eccetera, terribili e tutto quello, però avvertite la modernità, stiamo parlando di un testo molto antico, dove vige una teologia in quel contesto della, veramente la teologia retributiva è quella che ha più successo, e poi qui si dice: non lo dire a nessuno, alla fine Dio avrà pietà di noi. Il Padre mio è veramente misericordiosissimo, ma anch'io sono misericordioso, giacché quanto è di mio Padre è mio, e quanto è mio è di mio Padre. Quando i peccatori, dopo aver creduto in me, supplicheranno il Padre mio, anch'io supplicherò il Padre mio con essi, implorando per loro il mio Padre e dicendo: abbi pietà di loro, giacché io mi sono rivestito della loro carne. Essi hanno mangiato il mio corpo e bevuto il mio sangue. Io ho portato le loro sofferenze e ho preso i loro malanni. Per essi sono stato crocifisso allo scopo di salvare i peccatori che credono in me. Allora i peccatori vedranno che io intercedo per essi presso il Padre mio, essi a loro volta supplicheranno me. Supplicherò per loro il Padre mio, essi non vedranno nessuno ad eccezione di me, che mi sono rivestito della loro carne, ma io vedrò il Padre mio, giacché sono con il Padre mio nella divinità. Io stesso, infatti, procedetti dalla sua natura e dal suo amore, per sua volontà, per compiere il suo beneplacito. Per tale motivo il mio Padre darà a tutti loro la vita, la gloria e il regno, che non avranno mai fine. Il suo tribunale non sarà diviso. La sua corona sarà meravigliosa e splendente. La gloria della divinità sarà nobilmente stupenda. Io siederò in tribunale preparando per te e per i tuoi fratelli 12 troni. Giudicherete le 12 tribù di Israele. Io sono venuto per coloro che credettero in me. Ed è ancora per coloro che credettero in me che sulla loro parola avrò pietà degli uomini. Passerete subito nella gloria e andrete immediatamente nella vita eterna, donde non si esce mai più. Il segreto. Ed ora non rivelare questo mistero a coloro che a esso non possono reggere, affinché non pecchino contro il loro prossimo. Le loro azioni infatti saranno cattive, si schiacceranno l'un l'altro, e quando udranno parlare delle fiamme di fuoco punitive si uccideranno l'un l'altro e si faranno ingiustizie. quando questi peccatori udranno ciò, sicuri di trovare misericordia, dopo quei peccati nessun peccatore che avrà udito e compreso praticherà il bene e si pentirà. È per questo che ti ho interdetto di parlarne e ti dissi che non bisogna che i peccatori lo sappiano e vi pensino, affinché non pecchino contro il loro prossimo. Se tu non avessi pianto e gridato, io non te ne avrei parlato, te l'ho manifestato affinché non ti venga meno la speranza. Però inizia tu stesso a offrire ai peccatori la penitenza, esortali affinché il castigo tra le fiamme susciti in essi paura e compiano la giustizia, non si facciano reciproche ingiustizie peccando contro il prossimo, affinché non pratichino la violenza contro la vedova, l'orfano e l'indigente. Allora, l'aspetto interessante, prima c'è un passaggio, ci sono passaggi tra Pietro e Gesù Cristo che sono repentini. Allora, prima era Pietro, poi parla Cristo, poi torna Pietro, poi parla Cristo. Leggetela con attenzione, perché i passaggi sono repentini. Ma ciò che conta di più in questa storia è questo. Se l'Apocalisse di Pietro coincide con il testo di cui ci parla il canone del Muratori del II-III secolo d.C., nel II-III secolo d.C., quando si leggono le pene dell'inferno anche all'interno della scrittura, perché anche nella Bibbia non mancano degli intermezzi cruenti, no? Sull'idea del mondo che verrà, fossero almeno l'Apocalisse, alcune lettere di Paolo, alcuni testi paolini, altri testi anche neotestamentari, per esempio il capitolo 25 di Matteo sul giudizio, no? Anche questi testi. Dici Gian.
No, solo questi, che però c'è una differenza abissale, no? Su come viene proposto.
Sì. No, però l'idea è che c'è anche, no, all'interno del Nuovo Testamento ci sono delle immagini di punizione dopo la morte, anche se non sono così cruente, ma qualcosa c'è, soprattutto l'idea dell'essere gettato nel fuoco eterno della Geenna, no? Apocalisse 20, questi moriranno e dopo la morte saranno gettati nelle fiamme del fuoco eterno che è la Geenna. Anche nel Nuovo Testamento si parla di pianto e di stridore di denti, no? Che è un'immagine un po' tragica, un po' terribile, no? Ed è bello vedere che già nel II-III secolo, alla luce di tutto l'annuncio cristiano, una comunità marginale interpreta dicendo: guardate che quei supplizi sono per spaventare, ma non sono reali. Hanno uno scopo didattico, che è una consapevolezza che noi abbiamo acquisito nella modernità. Cioè, noi questa consapevolezza l'abbiamo riacquisita da qualche anno, perché se già parliamo con due generazioni fa, la descrizione dell'inferno è proprio l'inferno. E c'è tutta questa visione dove non prevale la misericordia di Dio, ma prevale una dimensione di giustizia. Qui è bellissimo veramente il passaggio in cui si dice: avrò pietà, però non lo dire, che ci fa sorridere, perché è giusto che ne sorridiamo, però non ci deve far sorridere l'attualità e la modernità teologica di una comunità che con mezzi semplici, molto più avanti di noi, assolutamente, una comunità che con mezzi semplici, perché questo è un racconto didattico proprio strutturato in maniera a volte anche, se vogliamo, un po' grottesca. Pietro parla, Gesù parla, ancora in forma dialogica, molto semplice. Non è un trattato teologico di alta levatura, con un racconto didattico semplice, già nel II-III secolo d.C. si intende dire: il Signore è misericordioso. E non ve lo dimenticate, e non fate prevalere la teologia del terrore e della paura su quello che è la reale essenza di Dio, che è misericordia al di sopra di ogni terrore e paura. È didattica, ma non è la realtà. Dici tu, questa è una lettura maliziosa. Dice, forse per questo non è stato reso canonico. Allora, il problema della canonicità, poi dopo lo si vedrà, bisognerebbe studiarlo nello specifico, non lo conosco fino in fondo il problema della canonicità dell'Apocalisse di Pietro, sarebbe da studiare. Però questo aspetto è un aspetto sicuramente molto significativo, perché qua non si sta parlando neanche di apocatastasi, cioè la dottrina dell'apocatastasi, di cui avrete sentito parlare qualche volta, era la dottrina per cui alla fine dei tempi paradiso, inferno e tutto il resto saranno distrutti, non esisterà più niente, ci sarà solo la misericordia di Dio al termine di tutta la storia dell'umanità. Ma la dottrina dell'apocatastasi è ancora più complessa ed è molto più filosofica di quanto non sia questa prospettiva, che non intende neanche parlare di realtà che saranno distrutte e di realtà che saranno costruite o costituite, ma enuncia un principio biblico molto più semplice: nella natura di Dio è la misericordia. Punto. Poi tutto il resto di costituzioni filosofiche, di distruzioni, perché anche poi le dottrine, se andate a prendere i testi che parlano di apocatastasi, cioè della distruzione completa dell'inferno, del paradiso e di una realtà unica di gloria per tutti, se le andate a prendere sono molto cervellotiche, perché anche quelle sono basate su dei presupposti che sono d'ordine filosofico. Quello che mi interessa e quello che ci interessa vedere è che il Pontefice ha proposto un anno di riflessione sulla misericordia proprio di recente, cioè nel senso siamo appena usciti dall'anno della misericordia, ed è interessante dover osservare quanto ancora sia attuale la riflessione sulla misericordia di Dio, perché la questione del Dio giusto e la questione di quel millenarismo di cui parlavamo all'inizio serpeggia ancora nelle nostre coscienze, che è primitiva e superstiziosa. Perché è primitiva e superstiziosa? Perché si basa su un presupposto: il mio vicino di casa è cattivo,
però il mio vicino di casa effettivamente
il suo vicino nello specifico dice, può essere riconosciuto. Allora, il mio vicino di casa è cattivo, si comporta male. Io dal balcone di casa mia, millenarismo, cioè non in una dimensione astratta, ultraterrena, dal balcone di casa mia godrò come gli angeli del cielo lo andranno a prelevare dal balcone mentre sta affacciato, perché una sarà presa, l'altra sarà lasciata. Lui viene preso, io vengo lasciato. Allora gli angeli del paradiso lo vengono a prelevare dal balcone vicino casa e sotto i miei occhi lo buttano nella fornace eterna. Esatto, vabbè, ma il millenarismo funziona più, molto più fa. Allora, l'idea è questa qua, perdonatemi, è molto più essenziale. Noi siamo la comunità dei credenti. Attenzione, è la base proprio del millenarismo. Noi siamo la comunità dei credenti, noi ci salviamo. L'idea è che sono gli altri che devono essere buttati nelle fiamme eterne sotto i nostri occhi. Magari se noi siamo perseguitati, questo sentimento è ancora più incalzante. Perché se ci hanno ucciso mogli, parenti, amici, vendette trasversali, l'idea di vederti vendicato è un'idea che ti solletica. Ed è un'idea che prende piede nel primo cristianesimo, ma che prende piede anche nel cristianesimo contemporaneo. Molto diffusa. Allora, oggi l'idea di fondo è questa. Ed è ancora una dimensione neomillenarista, basata su un presupposto esclusivamente e puramente giustizialista, per un appagamento personale che sia qui, non sia in un futuro. Io devo vedere la mia vendetta consumata sotto i miei occhi. È bellissimo che un testo marginale metta, riprendendo una verità che è già della scrittura canonica, non è che ha inventato una cosa, però con un racconto molto semplice, medi una verità così alta, uscite fuori dalla teologia del terrore, entrate in una dimensione nuova. Non che paradiso e purgatorio saranno distrutti, inferno, non entrate in questa dimensione, concentrate la vostra attenzione sulla vera escatologia, cioè sulla vera, sul vero senso della vita dopo la morte. Qual è il senso della vita dopo la morte? Uno solo, che Dio è misericordioso. E per imparare tutta questa misericordia non basta una vita intera. Noi siamo in questa vita per imparare, per fare esperienza della misericordia di Dio e per goderla perfettamente nella vita a venire. Ma tutto il mistero di Dio si concentra in una sola realtà, che quello che dice questo Cristo umanissimo dell'Apocalisse di Pietro: io ho preso la loro carne. C'è questa teologia trinitaria già elaborata, eccetera, ma qua il passaggio è: io ho preso la loro carne. L'idea della misericordia di Dio, o meglio, scusate, la verità della misericordia di Dio è fondata su una cosa, che Dio conosce il peso della carne dell'uomo. E quindi se conosce il peso della carne dell'uomo e ne conosce la condizione, il peccato acquisisce agli occhi di Dio una dimensione completamente nuova. Perché nella teologia precedente l'idea qual è? Dio è puro spirito, l'uomo è materia e cattivo. La materia è il male, il presupposto proprio gnostico base. Ma se Dio prende carne, cioè se la carnalità entra nella dimensione del divino, allora Dio non è al di fuori della condizione dell'uomo e la valuta da esterno. Ed è bellissimo e termino l'immagine, vi invito a leggerla con attenzione, non vi fermate alle prime battute, già ve l'ho detto, i primi paragrafi sono veramente, vi lasciano senza parole, perché ci sono amputazioni e mutilazioni. Non voglio esagerare, tanto qualche film dell'orrore l'avete visto nel passato, niente, ne hai paura, allora leggeteli con cautela. Però mi piace, però vi chiedo di leggere, ma utilizzando il metodo di immedesimazione. Immaginatevi come comunità dell'Apocalisse di Pietro. Voi state dall'altro lato e state ascoltando. Uscite fuori dal pregiudizio di chi ha già delle competenze. Si può fare. Ritornate al piano essenziale, semplice, come i bambini. Ascoltate questo e vedete tutto l'incalzare del terrore che cresce nei primi capitoli, e poi all'improvviso ti arriva qualcosa che tu non ti aspetteresti, perché ti arriva un'affermazione che tu a questo punto non ti aspetti. Si è parlato solo di morte, giustizia, 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 e poi un Cristo che dice a Pietro: non lo dire a nessuno, che è il segreto di Pulcinella, dicevamo prima. Allora, questo è l'aspetto della modernità assoluta del contesto, del testo. La modernità è che un testo semplice media un contenuto semplice, comprensibile a tutti, non è un testo misterico, non è un testo gnostico, è un testo che con un raccontino, proprio domanda e risposta, che può capire chiunque, dice una grandissima verità che è pure scomoda, cioè la verità che Dio perdona. Innanzitutto e al di sopra di tutto Dio perdona. Non ci sono riflessioni teologiche elaborate, non ci sta niente, perché deve essere un testo semplice per mediare in modo semplice una verità essenziale. Allora, concludendo, la consegna rispetto all'Apocalisse di Pietro, che vi ho fatto leggere non a caso in relazione al canone di Muratori, non è stato un caso, per dirvi che la verità che l'Apocalisse di Pietro contiene, a partire proprio da questi piccoli passaggi, è una verità che noi oggi, più di ieri probabilmente, abbiamo fatto nostra, cerchiamo di fare nostra. Perché la politica del giudizio ad oltranza con le condanne e le sentenze è ancora attuale, ma è questa un'espressione che dovete leggere nella descrizione del tribunale. Nel mio tribunale non ci sono divisioni. Sì, ma anche lì il passaggio, se andiamo a vedere prima, in alcuni passaggi dice per i credenti, in altri passaggi no, dice per tutti. Allora, qui c'è ci sta una mediazione tra l'idea della comunità e l'idea di tutti gli uomini, ma questa idea, questa verità viene chiarita dal fatto che io ho preso la carne degli uomini. È lì che si chiarisce il passaggio dove si intende una totalità. La perentorietà dell'affermazione che fa all'inizio: io avrò pietà di tutti, punto. Poi dopo c'è una spiegazione che riguarda evidentemente ancora una volta il contesto della comunità, eccetera, ma è fluttuante, non dice mai solo noi o solo gli altri. Ma la cosa bella è: giudicherete, ma i toni del giudizio a questo punto non sono più quelli del giudizio secondo, è perché già è stato sentenziato qual è il criterio del giudizio. Nel mio tribunale non ci sono divisioni. Io avrò misericordia di tutti, allora la parola giudizio che può pure restare, o no? La parola giudizio può rimanere. Quindi io posso dire giudizio personale, giudizio universale. Il problema è che però non devo immaginarlo come un tribunale ordinario, perché non ci sono divisioni, che è la bellezza proprio di questo tribunale, nella descrizione di questo tribunale così come viene descritto. Non fatevi prendere troppo la mano dalle categorie della modernità, cercate, perciò vi dico, contestualizzatevi, immaginatevi quanto sia grande questo passaggio nel suo contesto, perché è chiaro che se io vado a prendere misericordia et misera del pontefice piuttosto che anche l'ultimissimo documento, lì i toni sono chiaramente più chiari. Però dovete contestualizzare, dovete vedere che sì, si usa ancora l'immagine tribunalizia, ma è un'immagine tribunalizia sconvolta. Perché? È perché lui non è giudice monocratico, innanzitutto. Quindi non c'è una monocrazia, vi siederete con me intorno al tavolo per giudicare le nazioni, a partire da questo presupposto però che io ho condiviso con tutti misericordia. E tutto questo viene mediato dal pianto di Pietro. Anche qui notate il passaggio biblico: Pietro pianse amaramente in un'occasione specifica. Il pianto di Pietro non è evidentemente appeso lì, non è casuale. Pietro pianse quando il pianto di Pietro fu la sentenza di una condanna. La sentenza di una condanna che Pietro si era dato da solo, evidentemente. E a colui che si è considerato forse per un tempo della sua vita assolutamente imperdonabile, si è considerato assolutamente imperdonabile, questa dimensione che diventi poi nella tradizione di una comunità il mediatore di un'alta misericordia perché piange e Dio gli dice: guarda che io perdono tutti. Lui piange, inconsolabile, e lui gli dice: perdono tutti. Chiaramente calato nel Vangelo, poi acquisisce una sfumatura completamente diversa, perché poi Pietro sarà perdonato al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, cioè gli sarà detto: pace a voi, a lui, a tutta la comunità credente, e al capitolo 21: mi ami, mi ami, mi ami, dove si chiarisce che i termini del giudizio sono sull'amore, evidentemente, no? Quindi c'è una visione che è completamente diversa. Il pianto di Pietro da pianto di giudizio diviene pianto di misericordia, perché per le lacrime di Pietro viene mediata all'uomo una verità enorme: io ho misericordia di tutti. E veramente concludiamo. Il divino del Cristo, il divino e l'umanità divinizzata e la divinità che si umanizza, tutto questo passaggio di Dio che diventa uomo e dell'uomo che diventa Dio è giocato sulla dimensione della misericordia. Cioè la divinizzazione non è un processo meccanico per cui l'uomo all'improvviso magicamente è diventato Dio perché Dio ha preso la carne, ma quanto più diventa artefice, più diventa luogo di misericordia la tua umanità, tanto più la tua umanità diventa divina e la divinità diventa umana. Cioè il metro della misura dell'incarnazione non è la magia dell'incarnazione, ma è la misericordia. Allora è nella misericordia, nel perdonare, che tu diventi Dio e che Dio prende carne e dimora in te. E questo è il divino dell'umano, è l'umano del divino, che è una prospettiva assolutamente tipicamente cristiana, che però noi non riscontriamo nei nostri contesti, perché a volte crediamo che quando... Io parlo spesso di divinizzazione, ve l'ho menzionato spesso perché ci tengo assai a questa, proprio a questa espressione, ma non penso mai che la divinizzazione sia un processo meccanico per cui all'improvviso... Credo che tutta l'umanità sia partecipe del mistero della salvezza che Cristo ha realizzato nella carne, come lo crediamo alla luce del mistero dell'incarnazione, ma credo che il divino che in noi venga fuori nel momento in cui noi siamo capaci di misericordia. E non siamo più solo oggetto di misericordia, perché anche quello è un passaggio. Non siamo più oggetto di misericordia, ma cominciamo a guardare con misericordia le realtà che ci circondano, allora lì veramente diventa lo sguardo dell'uomo, diventa lo sguardo di Dio, no? E questo deve anche misurare il vero cristianesimo da ciò che cristianesimo non è. Perché il vero cristianesimo, cioè ci si è fermati soltanto ai supplizi della descrizione, in realtà Dio conosce il peso della nostra carne ed è per questo che si china sulla nostra carne con misericordia. Quando facciamo esperienza di questo, mistericamente riusciamo a fare esperienza di questo nella vita degli altri, va bene? Allora, è bella, l'Apocalisse di Pietro è bella. Come finisce ve l'andate a leggere voi? Ho concluso bene.
Allora, volevo dici
Renato. Si sente. No, vai Renato, perché sennò non...
A seguito, prima aveva colpito quella spiegazione, no? L'origine di una proposizione non sbagliata, usata in modo sbagliato da chi ha altri intenti.
Fratelli, cortesemente, sennò non si sente niente. Ecco. Vada Renato.
Stavo dicendo, vai, Renato. Parto dalla tua proposizione sul fatto dell'origine di una proposizione che non è sbagliata, ma nell'uso che ne fa come bandiera, o citando Packard, chi ne fa un uso, come dire, per i propri interessi, può essere manipolata. Ora, stabilendo una certa tassonomia, cioè elencazione degli scopi che vanno a coprire quella che poi è quell'esegesi e teologia che viene fuori quando tu vai in positivo in questo. Volevo chiedere una domanda andando alla pagina 1840, l'ultimo verso, dove si dice: secondo questa tecnica del dialogo domanda e risposta, che è una precisa didattica dell'epoca, a un certo punto non dire niente a nessuno, ok, è un fatto di misericordia, cioè, però a me fa pensare pure di certe influenze, è segreto, lo puoi dire perché è velato e misterioso, ma lo puoi dire a chi? Ai saggi, ai preti, ripeto, ai preti, stiamo
no.
parlando di categorie,
no, sì.
E
sì.
Ai patriarchi, ancora a quelle persone intelligenti che praticano la intelligenza secondo quell'epoca lì, e gli scritti li devi nascondere agli altri. Ora, io è vero che due volte l'hai detto esplicitamente perché c'è il pericolo, no? Dell'agnosi, ma quanto si avviluppa, si lega una impostazione ancora pregnostica, oppure quasi, non dico pre-cristiana, no? Di un cristianesimo che poi con Paolo, no? Trova la sua,
certo,
forte dogmatica giustificativa.
Allora, c'è la questione del segreto, no? Che si dice non lo dire, però c'è una differenza tra lo gnosticismo di cui abbiamo parlato più volte e questo testo. Qual è la differenza? La chiarezza. Allora, i testi gnostici non sono dei testi che dicono semplicemente nascondi queste cose agli altri, ma che attraverso un certo linguaggio rendono certi contenuti comprensibili solo ad alcune persone che possiedono un codice. Per l'Apocalisse di Pietro non ci vuole nessun codice, cioè nel senso il testo è un dialogo in chiaro e i personaggi sono conosciuti, i contesti sono chiari, allora è in questo che l'Apocalisse di Pietro non risente fortemente dello gnosticismo. C'è qualcosa di gnostico, ma in tutto il cristianesimo ci sta una leggerissima influenza gnostica, perché anche in alcuni passaggi del Nuovo Testamento c'è una leggera influenza gnostica, perché lo gnosticismo ha una sua presa su alcune comunità. Però una cosa è dire un'influenza, una cosa è dire che è strutturalmente gnostico. Allora, ripeto, gnosticismo è quella corrente che è pre-cristiana, esiste da prima del cristianesimo, per cui il mondo è diviso in bene e male, spirito-materia, un dualismo di fondo tra due realtà sostanziali. Questa verità nell'Apocalisse di Pietro non emerge. C'è la questione esoterica, cioè l'idea di un contenuto che venga conosciuto solo da una comunità, ma questo contenuto qua però non è mediato con un linguaggio in codice, non ci sono linguaggi in codice.
Potrebbe essere ideologico, potere.
In che senso?
Potere puro. Di chi è prete, di chi ha conoscenza, di chi è saggio.
Anche in quel caso, anche in quel caso. No, anche in quel caso però, quando si dice dillo agli intelligenti, allora dillo a coloro che capiscono. Cosa significa questo? Significa che effettivamente c'è una certa prudenza rispetto alla mediazione di determinati contenuti in un contesto dove vengono utilizzate ancora certe categorie, però qua non c'è una preclusione a delle categorie specifiche. Cioè, nel senso che gli intelligenti come possono essere interpretati? Questi ci sono, poi ci sono anche gli intelligenti. No, l'intelligente, cioè c'è una preclusione di un contenuto e di un messaggio ad una certa teologia, però effettivamente, cioè, questa verità è una verità in chiaro, che chi la possiede può anche scegliere di mediare. Nel senso che è una verità semplice e chiara, che viene preclusa da alcune categorie, però ripeto, cosa intendiamo per gli intelligenti? Cioè, questo è un passaggio, perché intelligenti non è più una categoria, cioè non sono, ci sono i patriarchi, ci sono i preti, poi ci sono coloro che comprendono.
Preti non sacerdoti,
ma sì, ma coloro che alla fine si parla di intelligenti. Allora, se io nel mediare il cristianesimo non seguissi una pedagogia, che è una pedagogia che nelle prime comunità è imprescindibile, vedendo i contesti di provenienza delle prime comunità, allora è chiaro che permanga una certa pedagogia con una preclusione iniziale a coloro che non comprendono e non possono comprendere. Allora, se tu divieni cristiano e io ti dico che perché Dio è misericordioso per te tutto è lecito, in questo passaggio non si comprende neanche lontanamente che cosa sia la misericordia di Dio, perché se penso che Dio è così misericordioso che io posso fare del male al mio prossimo, tanto Dio ha misericordia, questo passaggio diventa esattamente l'opposto della dimensione della misericordia di Dio. Allora si può prescindere completamente da una pedagogia dicendo a tutti quanti: guardate, Dio è misericordioso, potete fare quello che volete? E senza considerare i contesti di provenienza, tu sei un assassino pluripregiudicato, vieni in comunità, uccidili tutti, tanto Dio alla fine ti perdonerà. Allora esiste, noi non dobbiamo parlare di una persona che proviene da un contesto necessariamente etico di fondo per parlare di conversione al cristianesimo. Noi dobbiamo parlare anche di persone che provengono magari da una coscienza erronea a livello sociale, che non è che non richieda delle correzioni in un contesto, in un cammino di conversione. Cioè, io non potrò mai dire ad una persona che fa abuso di sostanze: non ti preoccupare, Dio ti perdona, fai pure uso di quello che stai utilizzando. Si può dire, cioè, fai pure uso di quello che stai utilizzando, perché quale viene meno? Viene meno proprio il principio della misericordia, perché Dio è misericordioso con me, ma io non sono misericordioso con gli altri, perché li abbandono alla loro condizione e non cerco di aiutarli da venire fuori. Vada, padre. Subito, Gianni, dopo subito riflettiamo. Però sì, c'è una preclusione, ma non ci possiamo aspettare che questo contenuto venga mediato immediatamente a tutti senza nessuna intermediazione, senza contestualizzazione. Ci sono delle persone che sono presupponibilmente più avanti nella formazione cristiana, e tale formazione permette loro di comprendere questo assunto del Dio che è misericordioso. Dare, affidare questo assunto a qualcuno che proviene magari da una cultura pagana, entra direttamente nel cristianesimo e non comprende inizialmente cosa noi intendiamo per etica cristiana, che è una verità che appartiene anche al cristianesimo delle origini, con una doppia valenza della misericordia: Dio è misericordioso con me, io sono misericordioso con gli altri, non come principio di causa-effetto, ma come consustanzialità della misericordia di Dio con la misericordia dell'uomo. Se questo passaggio non è chiaro, il rischio qual è? È quello di incorrere in una cattiva interpretazione che porta alla sofferenza del prossimo, e nessuno legittimerà apertamente il fatto che il prossimo debba essere in qualche modo amato. Qui, ripeto, ai patriarchi, ai preti, a tutti quanti viene detto che non è lecito fare del male al prossimo, quindi non è che a loro venga detto fate quello che volete tanto Dio è misericordioso. Qui si specifica proprio questo: voi dovete essere misericordiosi con gli altri perché Dio è misericordioso con voi. Senza principio di conseguenzialità, molto più brevemente, la carne di Dio è la vostra carne, dovete esercitare misericordia anche con gli altri. Quindi questo pregiudizio del potere di una clac su un'altra cosa non è reale, perché qua non si dice che voi potete fare quello che volete facendo del male al prossimo. Non è il passaggio, non si individua da nessuna parte, anzi viene proprio specificato che non si agisce così per il male del prossimo. Dica, padre.
Intanto grazie per la chiarezza estrema, solo che da un testo apocrifo tu ricavi adesso questo messaggio così positivo, mentre volevo chiederti, nel Nuovo Testamento e quindi anche nella pedagogia di Gesù, come poi dopo quello che è venuto anche nell'Apocalisse, ma ancora poi dopo in Francesco d'Assisi, eccetera, c'è la possibilità per l'uomo di non realizzarsi? Quell'espressione che dicevi tu, pianto e stridore di denti, vogliono dire il fallimento estremo di io, che quindi mi pongo davanti al mio stesso fallimento? E allora Gesù, nella sua pedagogia, ipotizza la mancata realizzazione di me come persona? Perché al di fuori, mi pare che qualcuno dicesse prima, no? Cioè, ma parliamo come se fossimo noi solo nell'universo. Ma se noi poniamo questo dal punto di vista universale per tutti gli uomini, allora esiste questo impegno della mia realizzazione e quindi anche della possibilità di una mancata realizzazione. Questo corrisponde nel pensiero di Gesù e anche nelle espressioni che noi rileviamo dai libri canonici del Nuovo Testamento? Grazie.
Penso che questo sia un presupposto fondamentale, cioè anche l'esistenza di una mancata realizzazione che è concepita nel Nuovo Testamento. Ma il problema è che il Nuovo Testamento, la novità del Nuovo Testamento rispetto a questa mancata realizzazione, come la chiamavi tu, padre, sta nel fatto che non è concepita più come una punizione. Che non è concepita più come una punizione, che è la vera novità, perché l'idea dell'essere sottoposto al supplizio era un'idea che si rifaceva ancora ad una dimensione per cui l'inferno è una realtà che Dio impone come giogo su una determinata persona che ha agito male. L'idea più bella, o meglio, la verità più bella del cristianesimo sta in questo: se tu fai esperienza della misericordia di Dio e non eserciti misericordia, tu già sei nell'inferno. Cioè, non che Dio ti privi della sua misericordia, ma sei tu che piombi nell'inferno perché non operi misericordia, che è l'ultimo, che è già l'inferno. Cioè, l'inferno è già una realtà presente, perché difatti non perdonare significa vivere in un inferno sostanzialmente, no? È certo. Allora, per chi non perdona, non per chi... Allora, l'idea è questa, che diventa un'idea escatologica fondamentale, che poi viene mediata proprio a Pietro nel discorso tra Cristo e Pietro dopo. Allora, il punto non è quello di dire Dio mi manderà all'inferno, che questo è chiaramente un presupposto chiaro, cioè è semplice, già l'avete affrontato più volte, è chiaro, per la maggior parte di voi sono sicuro che sia una verità chiara. Però sì, cioè, se a chi a voi è stato perdonato, a chi rimetterete non sarà rimesso, questa idea del mandato del perdono perché si è perdonati diventa la verità più estrema del cristianesimo, per cui veramente se tu hai fatto esperienza di misericordia di Dio, non, com'è possibile che tu, se hai fatto realmente esperienza della misericordia di Dio, non divieni luogo di misericordia? Allora qui è questa verità, ti ripeto, quello che mi interessa è che qui già noi abbiamo con la comunità di Pietro una chiesa strutturata, e difatti si parlava dell'elenco di questi personaggi, che poi, parliamoci chiaro, questo è il testo etiopico, quindi già parlare di patriarchi nel secondo o terzo secolo mi sembra complicato, no, questa idea. Però, perché qua non si parla di patriarchi di Israele, ma si parla evidentemente già di una chiesa patriarcale in senso proprio. Però, al di là della questione, qui già noi ci troviamo davanti ad una chiesa strutturata, e a questa chiesa strutturata viene ricordato che la verità più profonda della salvezza sta proprio in questo e nient'altro. Cioè, voi siete stati oggetto di misericordia, dovete diventare soggetto di misericordia. Se non lo fate, quello è l'inferno. Per voi non mandate gli altri all'inferno, ma ci state voi nell'inferno, perché questa è una condizione che è una condizione che l'uomo sceglie liberamente. Quindi sì, questo... Senti.
Ah,
Roberto.
Sì. Caro Luigi, volevo solo condividere questo pensiero. Da coloro che sono l'oggetto della misericordia di Dio, ho trovato che siamo noi stessi oggetti di misericordia per gli altri. Nell'ultimo brano che abbiamo letto, questo mi consola molto, di sapere che, perché è bello ciò che leggo adesso, quando leggiamo giudicherete le 12 tribù di Israele, io sono venuto per coloro che credettero in me, ed ancora per coloro che credettero in me, che sulla loro parola avrò pietà. Quindi il soggetto che è misericordia, che si fa garante per l'altro. È molto bello.
Sì, è veramente, grazie fratello, è proprio la dimensione di questa divinità condivisa e non divinità sovrastante. Cioè, se tu poi diventi soggetto di misericordia e l'altro oggetto di misericordia, che poi diventa a sua volta soggetto di misericordia, ognuno diventa Dio per l'altro e l'altro riconosce nell'altro un Dio, e questa relazione diventa veramente la più piena realizzazione, se si può dire più piena, la realizzazione pleniore, ecco, di questa grazia che Dio esercita nella vita dell'uomo. Sì, no. L'ultima domanda e poi ce ne andiamo.
No, volevo dire soltanto questo, la parola giustizia.
Sì.
Allora, io sono perfettamente d'accordo sulla centralità della misericordia, eccetera, questo è ovvio, però mi sembrava di ricordare che nelle beatitudini c'è scritto, Gesù dice beati i misericordiosi, no, perché otterranno misericordia. Però nelle stesse beatitudini c'è anche scritto beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Allora, il problema del giudizio non è il fatto, non è il fatto infantile che io voglio vedere il mio vicino, che gli angeli se lo portano all'inferno, ma c'è un problema molto più profondo ed è il grido che sorge dall'oppressione dei poveri. Cioè il popolo dei poveri oppressi che reclamano giustizia non può essere risolto semplicemente dicendo vabbè, ma non vi preoccupate, tanto poi Dio è misericordioso, perdona a tutti, e quindi diciamo anche i vostri oppressori andranno in, saranno perdonati,
che però non come è quello che voi, detto, eh. Però non è quello che abbiamo detto,
appunto, cioè, appunto no, stia... voglio dire vabbè, però no, il problema
è la degenerazione, no, di quello che abbiamo
rischio,
detto.
Quello che mi sembra di vedere, c'è il rischio di un'ambiguità su questo, nel senso che il problema della giustizia è un problema vero che non può essere semplicemente minimizzato. Non a caso Gesù nei Vangeli, ma si potrebbero fare citazioni sterminate, no? Ma c'è la parabola di Matteo 25 sul giudizio finale, che dice esattamente, questo, no? Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, si siederà, cioè,
quelle immagini,
separerà le pecore dai
capri. Quelle immagini,
cioè,
non le ricordano,
cioè,
un po' le immagini di Pietro
di Dio,
della prima?
C'è un giudizio di Dio sulle opere dell'uomo, perché io non posso dire che Dio tratta allo stesso modo Hitler e San Francisco.
Nessuno
un Dio che
questo.
Tratta allo stesso modo Hitler e San Francisco non avrà mai il mio rispetto. Ma no, quando Giovanni Paolo II va nella Valle dei Templi ad Agrigento e dice ai mafiosi, dice convertitevi perché un giorno verrà il giudizio di Dio, no? Sta dicendo una cosa che non è solo didattica. quando io dico che, dice vabbè, no, non lo dire a nessuno, no? Questa cosa qua non è corretta. E mi fa piacere che l'Apocalisse di Pietro l'abbiano tolta perché c'è un'ambiguità di fondo. Io non posso insegnare una cosa che non è vera. Non significa nulla dire questa cosa non è vera, però tu non lo dire.
No, però
non è corretto. La verità va detta sempre.
Esatto,
soprattutto nella didattica.
Ho capito.
Allora, se c'è un giudizio di Dio, il giudizio di Dio c'è. Se tu sei un disgraziato, è giusto.
Ho capito l'osservazione.
Che
ho capito l'osservazione.
Non perché a me fa piacere che tu sia
morto. Ho capito l'osservazione. Ho capito l'osservazione. Allora, ho capito, è chiara l'osservazione, però qui poi si ricade in quello che è il rischio che corriamo un po' tutti, che è il citazionismo. Perché lei ha preso alcuni passaggi dal Vangelo, ma poi il Vangelo stesso ha una sua storia. Perché la storia poi del Vangelo, con la conclusione del Vangelo, secondo un ordine, ci porta agli eventi della passione, morte e resurrezione del Cristo, nei quali questa giustizia di cui lei stava parlando viene risolta in una dimensione completamente nuova. Ed è la stessa cosa che troviamo tra gli accusatori e tra i detrattori di Stefano. Allora, la giustizia degli uomini, perché quella è la confusione, cioè che si ponga un tribunale umano che giudica le opere degli uomini secondo la giustizia degli uomini, che non è la giustizia di Dio evidentemente. Allora Gesù perdona coloro che lo stanno crocifiggendo mentre viene crocifisso. Gesù va dalla comunità apostolica che lo ha tradito e non imputa alla comunità apostolica il male di cui si sono macchiati, perché si sono macchiati di un male, ma dice pace a voi, perdonate. Stessa cosa Stefano, che mentre viene lapidato dice Signore non imputare a loro il peccato che stanno commettendo. E tra loro c'era anche Saulo. La questione non è questa, la giustizia dei poveri. Il problema è valutare la dimensione ancora in termini tribunalizi o nell'idea che se io faccio esperienza della misericordia di Dio, non solo non posso lasciare trascurato il grido del povero, ma è un grido del povero che devo risolvere io, e non posso demandare a Dio la risoluzione del grido del povero facendogli mettere a morte coloro che opprimono il povero. Perché lo scopo del cristianesimo è che noi annunciamo il Vangelo perché chi opprime il povero si converta e il povero che oppresso non venga oppresso. Invece nella politica del giustizialismo, che è quella politica che abbiamo portato avanti per 2000 anni, perché le osservazioni che lei ha fatto sono attualissime, il concilio prima del concilio Vaticano II, questa era proprio la teologia che era portata avanti dalla Chiesa. In 2000 anni, portando avanti una certa teologia, che è questa teologia della giustizia, non abbiamo risolto niente. Perché dicendo che i cattivi andranno all'inferno, io già mi sono deresponsabilizzato per la conversione del cattivo, che non è quello che ha fatto Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II, quando andò ad Agrigento, a Giovanni Paolo II fu detto che doveva imporre la scomunica sui mafiosi e lui disse che non la volle imporre la scomunica ai mafiosi. Il primo che ha parlato di scomunica ai mafiosi è stato Francesco, ma nemmeno poi ha fatto nessun atto ufficiale. Perché l'idea stessa, in una visione attuale, che il mafioso sia una persona che non si convertirà, andrà all'inferno e non cambierà mai vita, questa è un'idea incompatibile con il cristianesimo. Allora il cristianesimo, ma è questo il problema, se io non sto dicendo che... è quello il problema... No, è la degenerazione di quella teologia. Il problema di quella teologia è quello che le sto dicendo io. Nessuno. Ma perdonatemi, ma chi si. Non è l'abolizione della categoria di giustizia. Il problema è che la giustizia nella Bibbia non ha niente a che fare con la giustizia degli uomini. Quello è il problema. Cioè che la giustizia nella Scrittura non ha niente a che fare nella giustizia degli uomini. Allora, il fatto che Gesù Cristo per la sua morte, il fatto che Gesù Cristo, ma nessuno ha detto che non esiste la giustizia, però si sta dicendo che vuole applicare i criteri di giustizia umana alla giustizia degli uomini, cioè si sta dicendo che il giudizio sarà che Dio divide i giusti da una parte e i buoni dall'altra, quando Gesù Cristo non ha fatto questo in mezzo alla comunità apostolica. Ma Gesù Cristo, ma certo, se io la tolgo dal... Se la tolgo, sì, però lei non ascolta, non possiamo arrivare a nessuna soluzione. Se lei non mi ascolta, non arriviamo a nessuno, non c'è dialogo. Allora, io le sto dicendo che se io strappo dalla Bibbia la parabola dice quello che dice lei, ma se io la considero nell'economia della vita e della storia di Cristo, la parabola non dice quello che dice lei. La parabola dice quello che dice Gesù sulla croce quando muore e quando risorge. E alla fine del mondo è detto, dove c'è scritto nella parabola che alla fine del mondo ci saranno di certo grano e zizzanie, se quella è una parabola, come giustamente ha detto lei? Dove sta scritto nella parabola che alla fine... ma è una parabola, già l'ha detto lei che è una parabola, quindi significa che è una descrizione mediante alcuni simboli di una realtà, se non si chiama parabola. Allora sono esistiti veramente il padre misericordioso e il figlio il prodigo. Se la parabola la devo interpretare storicamente, allora Gesù sta descrivendo un fatto che gli è accaduto a lui, che veramente c'era, eppure la pecorella smarrita, eppure la vicina di casa che ha perso la dramma perduta. Se è parabola, evidentemente... Non facciamo fazionismo. Allora, se è parabola, evidentemente si usano delle immagini per descrivere una realtà, ma nella parabola non c'è mai scritto che ci deve essere la zizzania e il grano. Che il Cristo sta dicendo alla fine dei tempi saranno separati i capri e le pecore, ma non che ci devono stare capri e pecore però. Allora, la parabola, come ha detto lei che si chiama parabola, è per definizione... No, non lo è. Se lei mi fa così non lo è. Se la parabola è per definizione un racconto che serve per spiegare una realtà altra che ancora non c'è stata, perché Cristo non sta parlando di una realtà che già si è realizzata, ma sta parlando di una realtà che è a realizzarsi. La parabola ancora lì ha valore monitivo o ha valore descrittivo? Perché se per lei è una descrizione della fine del mondo, allora quella è un'interpretazione letterale della parabola ed è un problema. Ma se la parabola nel suo genere letterario di parabola ha un valore monitivo come hanno tutte le parabole, allora là il discorso cambia, perché non è detto, Cristo non sta dicendo qualcosa dove ci sta da un lato veramente il grano e da un lato la zizzania, lì attualmente qualcosa che si sta per realizzare. Noi possiamo anche far sì che per la fine dei tempi ci sia solo grano e non ci sia zizzania. E quello è quello il modo. Se la zizzania è stata. No, 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 io voglio soltanto una. No, 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 io voglio soltanto l'ammissione di una realtà. Io non voglio interpretare niente, perché altrimenti poi si mette in. No, si mette in discussione tutto. Ma lei non faccia. Non faccia. Allora sì. Esatto, e così è. Se la parabola che Cristo sta descrivendo